In altre parole.
E 18 scoccate in questo istante, diamo il benvenuto al nostro ospite di questa settimana per l'ultimo appuntamento, Gabriele Santoro, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Natascia, a te e agli ascoltatori.
Allora, lo anticipavo prima, noi questa mattina vogliamo ricordare Paolo Borsellino perché domani, 19 luglio, è l'anniversario della triste strage che colpì Paolo Borsellino e la sua scorta. Era il 19 luglio del 1992. Noi ne vogliamo parlare perché Gabriele Santoro si occupa di mafia da tempo, soprattutto l'ha fatto nella sua pubblicazione dal titolo La scoperta di Cosa Nostra, la svolta di Valacchi, Kennedy e il primo pool antimafia, uscito per Chiare Lettere nel 2020. Gabriele Santoro, noi vogliamo iniziare però in modo particolare.
Sì, in questi giorni ho avuto l'opportunità di riascoltare un documento veramente prezioso della radio televisione svizzera, una delle ultime interviste televisive di Paolo Borsellino in cui appare, diciamo, il suo sorriso. Siamo nella fase in cui Paolo Borsellino ha già lasciato Palermo, in cui è stato in realtà smantellato il pool antimafia, lui è a Marsala, ma è un documento veramente importante perché ci spiega l'inizio di quella stagione che parte dal 1980 e come si arriva poi al successo del maxi processo di Palermo e poi tristemente alle stragi, appunto, del 1992.
Allora, ascoltiamolo insieme.
Oppure all'interno ci sono delle rivalità personali?
Intanto era un gruppo di amici per buona parte prima che si creasse, perché io ho avuto la fortuna dal ragazzo di conoscere, di essere amico d'infanzia del collega Falcone, col quale abitavamo a pochi passi di distanza, avevamo le stesse amicizie e frequentavamo le stesse persone. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni in questo gruppo di colleghi che si occupavano della criminalità mafiosa, con lui e con il collega Chinnici da prima e con il collega Caponetto dopo, i rapporti non soltanto non ci sono state mai rivalità personali, ma i rapporti di lavoro sono stati sempre accompagnati da rapporti di intensa amicizia. Ma vorrei dire qualche cosa di più, che i momenti che abbiamo trascorso a Palermo sono stati tali che, se non ci fossero stati questi rapporti di amicizia che andavano pari passo ed erano componenti dei rapporti di lavoro, il lavoro ne avrebbe risentito, perché non so quanti di noi avrebbero continuato sino ad ora.
Allora, noi interrompiamo qui. Ricordo tra l'altro che Paolo Borsellino fu ospite di Carta Bianca, il programma in questo caso condotto da Gianni Delli Ponte e Cesare Chiericati. Erano loro in studio quel giorno per questa intervista ed era il 1987. Carta Bianca, il salotto che ospitava grandi protagonisti, ospiti internazionali. Gabriele Santoro, noi però veniamo a quanto diceva Paolo Borsellino, che insomma ci parlava innanzitutto anche di una grande amicizia.
Sì, esatto, ecco, per capire come si arriva appunto a quella stagione fondamentale che cambiò il volto della lotta alla mafia, è importante partire dalle storie di questi uomini e dal loro incontro. Fu un'esemplare comunanza di valore e di sintonia che li unì. Venivano da anche Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, da estrazioni anche culturali diversi e anche con delle visioni della società differenti, ma avevano una comunanza di valori sulla giustizia, sulla libertà e soprattutto sul futuro della democrazia italiana, che fu essenziale. In questo incontro fu decisivo il ruolo di Rocco Chinnici. Noi ci troviamo a Palermo nel gennaio del 1980, quando Rocco Chinnici diventa capo dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo, e in quel momento lui individua due figure, due giovani magistrati che poi hanno segnato la nostra storia, appunto Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Paolo Borsellino già lavorava dal 1975 al Tribunale di Palermo, Giovanni Falcone era nella sezione fallimentare, ma Rocco Chinnici individuò nella sua figura la persona che poteva andare a fare delle indagini molto importanti sul rapporto anche con l'economia della mafia. Quindi scelse uno per uno questi magistrati che poi formarono il pool antimafia di Palermo, e la loro, diciamo, amicizia fu un collante decisivo, perché da una parte offrirono una visione rivoluzionaria, cioè per la prima volta capirono e indagarono interessenze del fenomeno mafioso, cioè non era soltanto una questione di morti ammazzati, non era soltanto una questione di violenza che negli anni Ottanta sconvolse Palermo e poi più in generale il paese, perché ricordiamo che nel 1980 era già stato ucciso il colonnello Russo, era già stato ucciso Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova e appunto nel gennaio del 1980 Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia. Quindi ecco, loro arrivano in un momento in cui la violenza mafiosa è molto forte, ma loro fanno un passo successivo, cioè iniziano ad indagare nelle banche, iniziano ad indagare i rapporti con la politica, e da lì nasce, diciamo, nasce quello che poi sarà appunto quel maxi processo di Palermo. E in questo appunto c'è un altro passaggio molto interessante dell'intervista, in cui appunto Paolo Borsellino spiega chiaramente quale fu il ruolo della magistratura, ma come tutto non si potesse in qualche modo risolvere con l'impegno dei magistrati, cioè era necessario un impegno più generale, un rinnovamento della società, e anche in questo loro furono rivoluzionari, perché Rocco Chinnici cambiò la figura del magistrato, che prima era, insomma, una figura che restava sempre molto dietro la scrivania sulle carte, invece loro si calarono dentro la società e cercarono di scuotere anche la società, facendo capire come l'impegno contro Cosa Nostra e più in generale le mafie doveva essere un impegno collettivo. Ecco, in questo passaggio di intervista è molto chiaro e molto, molto importante.
Ascoltiamolo.
Il momento giudiziario della lotta alla mafia è uno dei momenti della lotta alla mafia, non può esaurirsi in questo. Il compito di debellare la mafia non è un compito soltanto dei magistrati, è un compito delle istituzioni dello Stato nel loro complesso, e quindi questo principio della delega, così malinteso ovviamente, si è verificato anche nei confronti della magistratura e della magistratura palermitana in particolare, e attualmente si sta verificando con riferimento al maxi processo, cioè no, bisogna rifuggire o rimbeccare questa, che è un'opinione che si va diffondendo e che viene alimentata probabilmente ad arte, che se si porta a termine questo maxi processo la mafia sarà sconfitta. Il maxi processo è un elemento particolare.
Allora, Gabriele Santoro, come diceva lei, qui viene sottolineato il fatto che appunto si tratta soltanto di un passaggio, no? Non è che si risolve tutto nel momento del maxi processo.
Esattamente, ecco, il maxi processo si arriva attraverso appunto diversi passaggi. Sicuramente il metodo Chinnici è la base di partenza per il successo poi del maxi processo, perché noi nel 1992 con la sentenza in Cassazione per la prima volta abbiamo il riconoscimento dell'esistenza di Cosa Nostra, con la condanna della cupola, e quindi, diciamo, viene colpito in maniera molto forte l'ala militare. Ma l'importanza e il lavoro che loro avevano cominciato andava molto più in prospettiva, quindi ecco l'importanza di non colpire intanto soltanto l'ala militare, ma di colpire tutti, diciamo, gli interessi che ruotavano contro Cosa Nostra, ma da lì anche dotarsi di strumenti differenti. Allora, il primo salto di qualità del terrorismo di stampo mafioso nel cuore degli anni Ottanta è appunto la strage di Via Pipitone nel 29 luglio del 1983, quando viene ucciso Rocco Chinnici sventrando il palazzo in cui lui abitava. In quel momento si capisce che lo sforzo che stavano profondendo questi uomini a Palermo stava cambiando qualcosa in maniera decisiva, perché si era creato questo gruppo di magistrati che lavoravano in maniera speciale come nessuno aveva fatto fino a quel momento. C'era un coordinamento della polizia giudiziaria del tutto nuovo, indagini bancarie, patrimoniali, quindi si doveva fermare in maniera eclatante questo percorso. Ma nonostante ciò, questi uomini andarono avanti appunto fino al successo del maxi processo. giorni scorsi ero a Palermo e il figlio di Rocco Chinnici, Giovanni, insomma, mi ha riportato una frase molto dura ma significativa del padre: quando ammazzeranno uno di noi non avranno distrutto il processo, perché questo continuerà con gli altri. E per quanto può apparire terribile questa frase, ciò che è avvenuto, l'idea di condividere il lavoro, le informazioni in questo culo antimafia ha permesso di arrivare poi al successo del maxi processo. Ma le interviste che in quegli anni terribili diedero appunto Paolo Borsellino, ma ricordo lo stesso Giovanni Falcone intervistato dal TG1 subito dalla sentenza di primo grado del maxi processo, diceva: sì, questa non è che una tappa di quello che dobbiamo fare, perché appunto il fenomeno mafioso va affrontato in maniera più profonda, in maniera più globale. Purtroppo questo passo successivo non gli è stato consentito di fare, perché sappiamo come dopo i primi diciamo, pronunce e sentenze sul maxiprocesso, il pool di Palermo è stato smantellato. Giovanni Falcone nel 1988 bocciato dallo stesso CSM quando avrebbe dovuto assumere, diciamo, l'incarico a capo dell'ufficio istruzione di Palermo e quindi portare avanti, diciamo, quel lavoro. Ecco, nonostante ciò, per questi uomini hanno continuato anche lontano da Palermo il proprio impegno. Giovanni Falcone venendo a Roma al Ministero di Giustizia, quindi dando poi tutta una serie di normative che oggi, insomma, ancora fondamentali nella lotta alla mafia. Paolo Borsellino si è speso fino all'ultimo, appunto, anche dopo l'uccisione del fratello. Ecco, e in occasione di un anniversario importante, 5 anni fa, la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, ha rotto un po' la liturgia anche di anniversario, ricordando quello che è stato poi il depistaggio, che è una delle più gravi storie giudiziarie, appunto, sulla strage di Via D'Amelio. Ecco, però, appunto, ecco, non in questa ricerca della verità che continua, secondo me, un punto centrale da tenere è questo: ecco, loro non erano eroi, erano uomini concreti che hanno accettato la situazione in cui si sono trovati e hanno saputo agire nelle loro circostanze. Ecco, per questo non va persa la loro memoria, di Paolo Borsellino, degli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limulli, Eddie Cosina e Claudio Talina, come tutti gli altri uomini che sono caduti in questa lotta.
Certo, però va anche detto, riguardando anche questa intervista appunto di Carta Bianca, che ascoltando Paolo Borsellino erano anche uomini, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, in qualche modo però direi eccezionali per la loro grande statura morale, ma anche professionale, per questa loro dedizione al lavoro, alla causa e soprattutto al paese. Oramai siamo in chiusura, di questo si potrebbe parlare ancora a lungo. Lo dicevamo prima segnalando l'articolo di Repubblica: si seguono nuove ipotesi sulla strage di Via D'Amelio, una porta al legame tra Cosa Nostra e appalti pubblici, perché comunque a 33 anni dalla strage, dalle strage, anche quella di Falcone, non si è fatta ancora luce in modo, come dire, approfondito, appropriato su quanto accaduto. Ma Gabriele Santoro, grazie, grazie per questa pagina di questa mattina, grazie anche per la settimana trascorsa insieme. Non ci resta che augurarle buon lavoro e sicuramente avremo occasione di risentirci presto.
Grazie a voi, Natascia, per l'ospitalità e la possibilità, insomma, di mettere insieme tutte queste storie.
Rete 2.